Andate dal mus, tenete il posto, ci saremo a posto.
Momus, il caffè dell'opera.
Eccoci, buongiorno, benvenuti al programma di Annalita Caroli, la responsabilità tecnica oggi di Tommaso Margiotta, al microfono Sandro Cappelletto. Momus, come di consueto, comincia parlando di un libro di musica, un fiume di musica, il libro di Miriam Zerbi, Antonio Vivaldi alle origini di una riscoperta, pubblicato dalla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, presentato proprio ieri a Venezia. Perché? Perché si va verso, nel prossimo anno, il 70° anniversario della fondazione dell'Istituto Vivaldi di Venezia, l'istituto che ha dato un impulso decisivo, insostituibile alla stampa, alla pubblicazione, dunque alla possibilità di conoscere, di eseguire, di discutere criticamente il lascito immenso della musica di Antonio Vivaldi. Sentite queste righe che scrive Miriam Zerbi. Il 7 novembre 1947, la guerra e i suoi disastri sono appena finiti da nemmeno 2 anni. In leggero anticipo sui tempi previsti, Antonio Fanna è a Milano per ritirare da Ricordi la prima serie di 25 partiture di musica strumentale, 19 concerti, 5 sonate, una sinfonia. La musica ritrovata di Antonio Vivaldi poteva finalmente conquistare pubblico e addetti ai lavori, e chi vi si avvicinava, annotava Fanna, si ritrovava con il cuore gonfio di commozione e con un lembo di cielo nell'animo. Questa storia non è soltanto una storia che racconta un fiume di musica, come si è arrivati dal ritrovamento delle partiture alla decisione di avviare l'edizione a stampa, un compito immane per la quantità di musica di Vivaldi. È una storia soprattutto di persone per bene che hanno creduto in questo compito e lo hanno portato a buon fine. Miriam Zerbi, un fiume di musica, Antonio Vivaldi, alle origini di una riscoperta. Ma veniamo al cuore del nostro programma di oggi, un cuore nero, duro, aspro, come spesso succede quando si incontrano i drammi di Friedrich Schiller.
Il vostro affetto dal mio ciglio esprime pianto di tenerezza. Al cor paterno è sacro il dì che spunta e
adesso in te si vive fiamme già spente. Oh, mal non sia co tanto amor locato del novello signor qui giunto nella corte, ignoto a tutti è questo caro.
Mamò l'amai. Katia Ricciarelli e Renato Bruson nel duetto iniziale della Luisa Miller di Giuseppe Verdi, tratto da Kabel e un Liebe, un dramma di Schiller, Giovanna d'Arco, i Masnadieri, Don Carlos, quattro incontri di Schiller e Verdi, di Verdi con Schiller. Luisa Miller, debutto a Napoli, a San Carlo, 8 dicembre 1849. Si chiude con la Luisa Miller un anno che era cominciato a gennaio a Roma con la battaglia di Legnano. Poi verrà Stifelio, poi verrà Rigoletto. Verdi ha già alle spalle dei capolavori. Ha già alle spalle Macbeth, ha già alle spalle Hernani, ha già alle spalle la produzione intensa che si sta proprio riscoprendo con una rinnovata attenzione esecutiva in questi anni, degli anni suoi, che lui stesso definirà gli anni di galera. È un Verdi che incontra questo soggetto veramente nero di Schiller. C'è un padre, Miller, vecchio soldato in ritiro, c'è sua figlia, l'unica figlia, Luisa, che ama, ma per il cui futuro è preoccupato, non sia cotanto amore mal locato, dice il libretto di Salvatore Camarano. E ha ragione di preoccuparsi il vecchio Miller, perché sua figlia è amata da Rodolfo, il figlio del conte di Walter, dunque è un conflitto anche sociale, ci sono classi diverse, e il conte di Walter è un uomo che ha conquistato a durissimo prezzo il potere, ha conquistato il potere uccidendo, ha proprio conquistato il potere corrompendo, e dei suoi misfatti è informato benissimo il castellano di Walter, Wurm, un nome che è un programma, verme, quindi potere, soldi, affari, amori e una donna, Luisa, che naturalmente finirà male, ma finiranno male tutti in questa tragedia nerissima, finirà male lei, finirà male Rodolfo, finirà male Wurm. È un'opera piena di canto. Perché ce ne occupiamo proprio oggi? Perché ha debuttato ieri sera al Teatro Verdi di Trieste con la regia, le scene e i costumi di Denis Krief, che per la quarta volta affronta quest'opera di Verdi. Dunque ha sviluppato un dialogo molto intenso con questo lavoro verdiano, la direzione di Miro Michailidis, il direttore d'orchestra, e perché è andata in scena pochi giorni fa per la prima volta in Australia, al Teatro dell'Opera di Sydney, la Luisa Miller, diretta da un direttore italiano, Andrea Licata. E proprio Krief e Licata saranno i due ospiti della trasmissione di oggi, di Momus di oggi. Ma Luisa Miller è un'opera piena di canto, dicevamo, con dei momenti meravigliosi, tra cui forse il più amato è quest'aria affidata al tenore, e che qui sarà interpretata da Luciano Pavarotti.
Oh!
che cos'era la voce di Luciano Pavarotti. 1974, una registrazione dal vivo dall'auditorium della RAI di Torino. Peter Magg dirige il coro e l'orchestra sinfonica della RAI di Torino per questa rappresentazione. Una volta negli auditori RAI si facevano le opere. Per questa incisione, rappresentazione e incisione in forma di concerto della Luisa Miller con Luciano Pavarotti protagonista e tanti altri cantanti, naturalmente. Quando si dice la più bella voce naturalmente venuta al mondo del secondo Novecento, beh, credo che un ascolto come questo lo confermi, ma una voce qui anche ricchissima di espressività, cioè affidare l'interpretazione, la creazione, la costruzione delle sfumature del personaggio soltanto al canto. Sappiamo che Pavarotti in scena non era un attore, diciamo, abile, né tantomeno agile. Non ne aveva bisogno, forse, perché scavava il personaggio attraverso la vocalità e soltanto attraverso la vocalità. Questo è il momento in cui lui, Rodolfo, il figlio del conte di Walter, è convinto che Luisa lo tradisca, no? Ed esprime tutta la sua disperazione, perché questo, quando le sera al Placido parlava d'amore, e invece no, parlava d'amore ma lo tradiva. Naturalmente si sbaglia Rodolfo, come spesso succede ai tenori, quando se ne accorgerà sarà troppo tardi per evitare la catastrofe. Ma di questi malintesi, diciamo, tra soprano e tenore, tra amore e tradimento, vive, si nutre la librettistica e la drammaturgia dell'opera italiana dell'Ottocento. Allora, andiamo a Trieste. Ieri sera ha debuttato questa produzione della Luisa Miller al Teatro Verdi di Trieste, una coproduzione con i teatri di Parma e di Torino. Anna Rita Caroli ha sentito Denis Krief, regista, autore di Luci, Scene e Costumi, e la prima domanda riguarda il rapporto, appunto, tra il dramma originale di Schiller, Cabale, un libro, Cabala e amore, e il libretto di Camarano per la Luisa Miller.
Io penso che all'epoca in cui Verdi fa la Luisa Miller sa benissimo cos'è la drammaturgia della sua epoca, che chiamerei di moderna. La drammaturgia è stata preparata da Camarano, un grande signore della librettistica, dell'opera lirica italiana, quindi abbiamo a che fare con due superstar. E sanno come tagliare un libretto come una sceneggiatura moderna di Hollywood sanno farla, e credo che la fabbrica dei libretti d'opera a quest'epoca intorno a Verdi con i Cammarano e vari, poi era Piave ovviamente, sono dei grandissimi sceneggiatori, sanno come adattare un testo tra l'altro di secolo precedente a un teatro moderno. Per Verdi vuole l'azione veloce, diretta, non vuole l'opera verbosa, lo scrive già all'epoca dell'Alzira, che ho avuto la fortuna di mettere in scena e di studiare. Non siamo all'epoca di Trovatori, quello che sarà dopo, però già Verdi ha un'idea molto precisa del suo libretto d'opera ideale. Il taglio della Luisa Miller di Verdi rispetto alla Cabale und Liebe di Schiller funziona perfettamente. Poi il teatro veramente politico verdiano, un teatro sociale, siamo nel 49, la prima a San Carlo, anzi a dicembre 49, e i motti del 48 sono già passati. E cosa ci racconta questa storia in poche parole? C'è la famiglia della Richitta, Conte Walter, e il soldato Miller, che è un contadino, però questa nobiltà del soldato Miller, contadino, padre di una figlia, questa è un'opera senza madre, come quasi sempre con Verdi, quindi il padre che ha cresciuto la figlia da sola, che ha dato delle regole morali a sua figlia, e a contrapposto c'è un padre che è un ex criminale, è una persona che ha fatto traffici di ogni genere, si è arricchito ammazzando gente. Questa è la storia, e vuole ripulire i soldi, come diremo oggi, attraverso il figlio. E poi il figlio dice una cosa meno che purtroppo non si dice ancora, ma Verdi è stato sovversivo. Cioè l'apice della confrontazione tra il padre autoritario e il figlio che si ribella, tema schilleriano per eccellenza, ma anche verdiano, e quando il figlio dice al padre, davanti a tutto, ma nascosto, gli dice: senti, adesso io so come hai fatto i quattrini. Se tu non lasci la Luisa tranquilla e tutta sta gente tranquilla, io ti denuncio pubblicamente, dico che tu hai assassinato per i quattrini. Io trovo una scena così sconvolgente, di verità umana. È chiaro che la lotta di Schiller contro l'autorità e la ribellione di Verdi, sempre il giovane che si ribella contro i padri, è straordinaria. E il contrapposto di questa armonia tra il padre e la figlia in casa Miller, l'azione semplice, siamo o una casa o nell'altra, o dai contadini o dai ricconi.
Entro il mio cor favel, misero messa vittima d'un seduttor fossello. A non voler ma Dio che a tal destin soccomba, mi schiuderi alla tomba, fanno sì crudel.
Queste didascalie di tempo e di luogo possiamo anche ignorarle sempre, perché sono più un risultato di aggirare delle censure, di non dire le cose chiaramente per motivi più di censure politici. Verdi non esitò a spostare il suo ballet maschera dalla Svezia a Boston. Non penso che queste indicazioni librettistiche abbiano una qualsiasi importanza. Ne sono intimamente convinto. Dobbiamo ignorare queste cose. Vediamo la data, la prima è l'8 dicembre 49 a Napoli. Tutta l'Europa è attraversata da moti molto importanti sociali, e questo è il contesto che vede la luce, la Luisa Amelia di Verdi. Anni fa mi occupo di un'altra opera molto importante, secondo me, di Donizetti, con la quale forse nella Luisa Miller ci sarebbero delle cose, cioè l'aspetto Verdi donizettiano della Luisa Miller, come un omaggio a un maestro segreto. E avevo fatto Linda di Chamonix. Questa racconta una storia di spazzacamini, perché hanno votato un Job Act a Londra, poi a Parigi, poi a Vienna, vietando di usare i bambini per il lavoro. E la storia di Donizetti è una storia su questo tema, quindi non dobbiamo pensare che queste cose, usare gli avvenimenti contemporanei, sia una cosa nostra. Questi grandi signori dell'Ottocento, del Settecento lo facevano già. Quindi appartiene al linguaggio dell'opera.
Come sono i personaggi di Luisa Miller? Io dico dal punto di vista musicale proprio, sono stereotipi oppure Verdi gli ha dato un'identità, gli ha dato uno spessore psicologico?
No, con Verdi il stereotipo non esiste più. Verdi vuole una verità drammatica, si interessa all'uomo, essere umano, e scopre una cosa che direi oggi una drammaturgia nella vocalità. L'opera comincia come un Donizetti e la Luisa canta la sua canzone, può essere un'opera di Bellini, Donizetti, eccetera. Il finale ci vuole un'altra persona quasi vocalmente. È un duetto d'amore che guarda molto più oltre al ballo in maschera. E poi, per parlare di questi nuovi ricchi tremendi, Walter e il suo aguzzino Wurm, due bassi vanno giù nella voce, sono forti e violenti. Giancarlo serpeggia, ma questo è Schiller che ci obbliga. La grande differenza rispetto a Victor Hugo, l'altro grande polo, diciamo, delle tensioni verdiane nell'opera, è che non c'è nessuna ironia.
È vero che giova parlar de vento di notte eterna fra suoi misteri, fra suoi misteri ha già sepolto molto vento e sere antico e l'astanieri qual noi spartendo tutti non creduto non tutti. Rombo mio figlio forse nell'armi nostre non era avuto ancora che l'apro intendo ma forse in quel supremo terribile punto alternovava chi gli assassini dove è perduto salvo quel giorno.
Luisa Miller ha un'opera molto unica nella produzione verdiana, secondo me, perché non assomiglia in alcun modo alle opere, almeno parlo di quello che ho messo in scena. Questa è la mia 16ª messa in scena verdiano. L'unica cosa che posso dire, qualche volta dico c'è Traviata che sta arrivando, ma si ferma lì. Direi che la Luisa Miller ci sono anche spunti un po' ballo in massa. Che era, parlo della musica, delle situazioni drammatiche. Del Verdi di prima non ritrovo molto. Veramente Verdi in questa opera sperimenta molto, secondo me. Un capolavoro di passaggio dove Verdi cerca qualche cosa di nuovo, non si capisce bene. Perché Verdi prova, e poi quando arriva nel finale, il duetto d'amore tra il tenore e il soprano, che è Eros e Thanatos, perché in fondo si amano, hanno bevuto tutti e due del veleno e moriranno, e si dichiarano questo amore assolutamente eterno sull'altare della morte, una cosa sconvolgente. E gli accenti musicali che trova Verdi forse le ritroverò nel Ballo in Maschera, nel L'orrido campo, ma che non è, che la morte è sotto, intorno, ma non c'è morte tra di loro, lì veramente sono condannati a morti. È una vera Liebestod questo grande duetto, è una cosa sai unica secondo me.
Grazie a Denis Krief. L'opera La Luisa Miller è veramente, come tutta questa produzione, non dico più giovanile, perché nel 49 Verdi è un signore di 36 anni, un signore già affermatissimo, le cui opere sono rappresentate in tutti i teatri italiani, anche se l'Italia ancora non esisteva, e nei teatri internazionali, ma hanno veramente delle volte una valanga di canto che fa agio anche su una drammaturgia non sempre perfetta, ma c'è una materia prima proprio fenomenale per tutti i registri vocali. L'ultimo ascolto era quello di Joan Sutherland, diretta da Richard Bonin, Tu punisci mio signore, uno dei grandi momenti di Luisa Miller. Lasciamo Trieste appunto e andiamo a Sydney in Australia, dove quanto tempo passa dal 1849 al 2016? Un sacco di tempo, però si è dovuti arrivare al 2016 perché la Luisa Miller conoscesse la sua prima esecuzione in Australia. In Australia due principali grandi teatri, il teatro di Sydney e di Melbourne, e Luisa Miller è stata diretta da Andrea Licata, un direttore italiano che scopriremo in questa conversazione con Annalita Caroli, assiduo sui podi australiani, e Licata ci racconta anche un mondo della produzione, un mondo dell'opera molto diverso da quello che conosciamo noi qui in Italia, con ritmi di lavoro diversi, diversi, aperture di teatri diversi, ma ci racconta anche proprio un pubblico, un modo di vivere e di andare al teatro. Andrea Licata.
Sto tornando al teatro perché ho avuto l'ultima rappresentazione, l'ultima recita al Teatro dell'Opera di Sydney. Ritornerò di nuovo qua in Australia il 23 di aprile, mm-hmm. perché cominciamo le prove con una nuova compagnia. A parte la Luisa ci sarà un nuovo cast. Qui in Australia c'è una compagnia d'opera che si chiama Opera Australia. Ah,
ecco.
Opera Australia, sì, il cui direttore artistico è Lyndon Terracini.
Mm-hmm.
Penso che sia nato qua comunque in Australia, ma la famiglia è di origine italiana. Opera Australia si occupa della programmazione della stagione del Teatro dell'Opera di Sydney e della programmazione della stagione del Teatro dell'Opera di Melbourne. E molte opere, quindi, che facciamo qui a Sydney, poi le portiamo a Melbourne. Il coro e i cantanti molto spesso sono, il coro sicuramente è sempre lo stesso. Lì al Teatro di Melbourne l'orchestra è proprio un'orchestra, sì, è un'orchestra stabile che fa tutta la stagione, compresi i balletti. Stranamente questa Luisa, nonostante tutte le opere di repertorio che sono state fatte in questo teatro, stranamente la Luisa Miller non era mai stata fatta. È stato, diciamo, da parte del direttore artistico, è stato un po' un rischio, perché, sai, questi di qua sono dei teatri che vivono con gli sponsor e cioè non hanno delle grandi sovvenzioni da parte del governo. E loro vivono con gli sponsor e con la vendita dei biglietti. Noi abbiamo fatto 8 recite, tantissime, tutte strapiene, penso che siano 1200 posti, un po' come i nostri teatri in Italia all'incirca. Io ero spaventatissimo, perché ero preoccupatissimo, perché essendo un'opera che non si era mai fatta qua in Australia, pensavo che il pubblico non accettasse quest'opera, e invece erano impazziti alla prima. È strano che alla prima il pubblico sia così caloroso. Pensavo che fosse la prima e l'ultima volta, invece ho trovato un ambiente veramente straordinario, un teatro dell'opera con, intanto lì in questo teatro sono quattro sale, se non sbaglio, una per la sinfonica, una per il teatro dell'opera, una per un'orchestra da camera, un altro per la prosa. E il teatro lirico non ha un direttore
principale,
un direttore musicale. Ci sono dei direttori che ospiti che vengono durante le stagioni, e c'è una stagione incredibile perché ogni sera, quasi ogni sera, c'è uno spettacolo diverso e il teatro è sempre strapieno. Penso che Sydney abbia circa 4 milioni e mezzo di abitanti, e però c'è da dire questo, che siccome è una città molto turistica e quindi la sala è strapiena di gente, e tanta gente che ama l'opera, e devo essere sincero, la maggior parte sono tutti di origine anglosassone. Purtroppo in genere gli italiani che vengono in teatro sono molto pochi. Ero venuto per la prima volta nel 2003 a dirigere La Norma, e dopodiché il mio agente mi ha comunicato che il teatro mi voleva per altre produzioni. Insomma, io da quel 2003 ogni anno almeno per 4-5 mesi l'anno mi trovo qua in Australia a dirigere delle produzioni sia a Melbourne che a Sydney. Il clima è veramente di grande entusiasmo, capisci? Quello che si è perso in tanti altri teatri. È un continente che ha proprio voglia di fare, di lavorare, di costruire, di fare sempre meglio. E questa è la cosa bellissima, è la cosa che entusiasma tutti gli artisti che vengono in questo paese. Per loro questo nostro patrimonio è veramente qualcosa di straordinario, che loro vogliono avere come loro, capito? E lo vogliono conoscere bene. C'è quindi da parte loro la consapevolezza di imparare qualcosa che magari non gli appartiene, però vogliono assolutamente farne parte.
padre, ricevi l'estremo addio, il terzetto finale della Luisa Miller, Luisa Miller, Rodolfo, coro e Walter, la direzione di Laurin Mase con il coro e l'orchestra del Royal Opera House Covent Garden di Londra, una incisione che vede protagonista appunto Placido Domingo come Rodolfo, Vladimiro Ganzarolli come Wurm, Renato Bruson come Miller e Katia Ricciarelli come Luisa. Sì, la Luisa Miller nella direzione di Laurin Mase, appunto, la Luisa Miller finisce male, finisce malissimo, il veleno e la spada, questa triplice morte, Luisa, Rodolfo e Wurm. Questo è il del resto, se affronti Schiller, tante dolcezze non te ne devi aspettare nei suoi drammi. Ma il tempo è scaduto, è il momento di salutare Momus e di fra un attimo accomodarci di là in sala da concerto.